E allora, mi regoli un poco. Vabbè, ora va bene. Prima era troppi bassi. Ora ci sono un po' più acuti perché la voce è bassa. Il virus ogni volta ha grandi difficoltà a distaccarsi dalla mia vita. Nonostante io lo cacci, ecco. Ma quello che è importante è che niente e nessuno, come affermavamo questa mattina, ci può separare dall'amore di Dio. Figuriamoci un virus, il virus più sottile del male, del peccato, della seduzione che viene intorno a noi e sta cercando in un modo o in un altro di portare le persone a distrarsi dalla vita di Cristo, a inseguire altri obiettivi, magari anche cristiani, ma come abbiamo sottolineato in questi due incontri che facevano parte di una mini conferenza, se vuoi vincere, arrenditi ma non mollare. Abbiamo detto che in realtà vittoria è qualcosa che ha a che fare con il modo con cui Gesù ha vinto e anche vuole farci vincere. Non è certamente collegata alle nostre fantasie di potere, di vittoria nel senso umano. Abbiamo detto la scorsa volta, 2 domeniche fa, che stranamente nella battaglia perde chi si arrende, ma nel cammino cristiano abbiamo cominciato a sottolineare questa realtà che può sembrare molto strana, che la resa, il cedere le proprie armi, il capire che ognuno di noi ha un arsenale, una modalità di difendersi molto personale, molto soggettiva, tant'è vero che poi non ci difendiamo in realtà e quando pensiamo di esserci liberati dal male, poi ce lo vediamo spuntare da tante altre parti. Allora bisogna spesso arrendersi all'evidenza della nostra incapacità di cambiare, della nostra capacità non solo di arrivare a Dio, ma dopo che ci siamo arrivati anche di cambiare, bisogna arrendersi a questa evidenza per poter poi scoprire questo miracolo della potenza di Dio che si dimostra perfetta nella nostra debolezza, nella nostra resa. Diventa importante l'ultima parte perché questa resa potrebbe quasi suonare come una sorta di fatalismo. Ecco, mi sono arreso e mi sto arreso. Ecco, ma la resa della dimensione umana, lo scoprire che non possiamo fare niente umanamente, deve camminare insieme a non solo stare attaccati ancora di più a Cristo, ma poi a poter sviluppare le opere che Dio ha preparato per la nostra vita. Ecco perché sembra che quando arriviamo alla nostra debolezza diciamo al Signore: Signore, allora basta, non posso fare niente. E il Signore ha detto: ma come? Ho lavorato tanto per portarti a questo, ora mi dici che non puoi fare niente. Perché come volevi fare l'opera di Dio? Con le tue idee, con i tuoi propositi, con la tua forza umana, mentale? Ecco, e tante volte è come se la visione che Dio ci dà, e questo so che a molti di voi è successo, deve passare attraverso un momento della valle, del deserto, dove scompare apparentemente, dove tu dici: ma cosa può farsene Dio di una persona come me? E magari pensare che la cosa migliore è, come diceva Paolo, di gran lunga migliore, lui diceva, andarsene a stare col Signore, perché lì sicuramente ce la passiamo meglio. Però se tu sei qui, se io sono qui, c'è un progetto e abbiamo bisogno di capirlo, abbiamo bisogno di realizzarlo. E lo stesso Paolo diceva: io me ne andrei sicuramente, nel senso non che si voleva suicidare, attenzione, ma nel senso che voleva da un momento all'altro dice: Signore, prendimi, basta, no più lapidazioni, non ne posso più di persecuzioni, di falsi fratelli, di fame, di nudità. Non aveva lui ricevuto il messaggio dove tutto gli andava sempre bene, quindi diciamo aveva sempre problemi. Dico: non ne posso più, è una cosa molto più bella andare col Signore, però se il mio stare qui può essere utile, allora me lo accollo, allora sto qui tra di voi. E E credo che un cristiano, quando arriva a una certa maturità e comprende che non è più attirato da traguardi umani, non è più attirato da glorie umane, ma è attirato dalla gloria di Dio, e credo che anche stamattina abbiamo gustato una piccola parte di questa gloria. E chi questa mattina non avrebbe detto: Signore, in questo momento che bello, vengo con te e basta, non ritorno a casa, non guardo più mio marito, mia moglie, i debiti, le situazioni, le difficoltà, le malattie. Io credo che un mezzo pensierino qualcuno, nel momento in cui era preso da questa gloria di Dio, quasi quasi avrebbe voluto rimanere lì sul monte della trasfigurazione e non tornare a valle. Però ecco, stare qui ha a che fare con un progetto che Dio ha per la nostra vita. E proprio quando arriviamo alla fragilità, Dio dice: ora sei abilitato a fare il progetto. Magari non più con tutte le componenti di entusiasmo, hai perso l'entusiasmo, hai perso lo slancio, hai perso, però c'è un entusiasmo nuovo, c'è una spinta nuova che Dio sta cercando di sviluppare nella tua vita, nella mia vita, dopo che in qualche modo ci ha portato alla fragilità e dopo che in qualche modo non possiamo vivere su questa terra aspettando solamente di morire, ma siamo stati chiamati per un progetto grande, che è quello di condividere, di portare agli altri. La tua vita può essere una grande benedizione per tutti quelli che ti circondano, come può essere una vita così inutile. E io chiedo a Dio che il tempo che starò su questa terra possa servire non solo a cambiare alcune parti ancora del mio carattere che sono dure a morire. Ecco, quando parliamo di resa, non pensate che uno si arrende totalmente. Ecco, tante volte io assisto a questi culti dove dice: Signore, mi arrendo totalmente a te. Cioè, non è che magari non ci credo che in quel momento uno non dica veramente, sinceramente, mi arrendo totalmente, ma il totalmente ha a che fare con così tante parti nella nostra vita che poi dovremo ridirlo un'altra volta, e non perché non ci siamo arresi la prima, ma perché c'è un processo, perché questo cambiamento, questo avvicinarsi al progetto di Dio non è una scelta solamente mentale, come uno fa una scelta di dipendere da un'azienda, fa un contratto e così, ma è un percorso spirituale. E questa mattina brevemente vogliamo parlare dell'ultima parte di questo breve studio, che ha a che fare con questa esortazione: non mollare, non demordere, non ti ritirare, non ti fermare, sii costante, sii paziente nel senso di perseverante, sii perseverante. Perché? Perché nel progetto di Dio, vero è che il momento più grande, più bello, quello della salvezza, quello in cui il paradiso viene nel nostro cuore, è quello che condizionerà il nostro destino eterno. Ma non è solamente importante partire, non è solamente importante ricevere Cristo nella nostra vita, questo sicuramente farà una differenza eterna, ma poi la cosa più difficile è continuare, la cosa più difficile è perseverare, la cosa più difficile non è realmente in un certo momento capire l'importanza di iscriversi a una scuola per migliorarsi, ma è poi riuscire a frequentare ogni giorno e non cedere alla tentazione di ritirarsi dalla scuola. Ora, è chiaro che nel nostro caso Dio ha previsto che la nostra scuola passi non solo attraverso lo Spirito Santo, nostro insegnante personale. Meno male che c'è lo Spirito Santo che non si stanca di presentarti sempre le stesse lezioni, di farti capire, di farti comprendere che c'è una soluzione diversa spesso da quella che adotti tu. Peccato che tante volte noi lo sentiamo sempre dopo, no? Prima adottiamo la nostra modalità di risolvere i problemi, cioè non li risolviamo, e poi ascoltiamo lo Spirito Santo che ci dice: ma scusa, ma avresti potuto, avresti. E lì chiaramente c'è un maestro continuo dentro di noi che ci desidera, ci brama, dice la scrittura, fino alla gelosia. Allora la cosa più bella da capire questa mattina è che noi possiamo non mollare, perché in realtà Dio non ci molla. Siete contenti che Dio non vi molla? E non vi molla un ceffone, non vi molla qualche cosa, ma non vi molla! Il suo amore è così intenso, è così forte, che anche quando voi lo ignorate, anche quando vi distraete, anche quando non ci pensate, anche quando gli fate delle male parti, anche quando non è come il vostro coniuge, che chiaramente poi bisogna, lui continua ad amarvi e a non mollarvi. Anzi, vi dico di più, che nei momenti in cui siete più in crisi, lo Spirito Santo vi marca più stretto. Mamma mia, dico, quando lo mi posso liberare? Sì, ti puoi liberare, perché basta che ti sintonizzi su altri canali. Questa è una realtà molto bella, ma nello stesso tempo delicata. È vero che, dice la scrittura, è facile contristare lo Spirito Santo, no? Perché lui non si impone come il tuo capo ufficio, non si impone come qualcuno che ha autorità, anche se lui è la massima autorità, ma lui si propone, lui ha bisogno di non essere spento, non spegnete lo Spirito. Cioè, si può spegnere lo Spirito, si può spegnere, naturalmente non è che c'è un pulsante che qualcuno ha montato, ammacchi il pulsante e spegni lo Spirito, ma ovviamente non avendo stimoli spirituali, non ricevendo, non mettendosi in condizioni di vedere le cose secondo la prospettiva di Dio. Domenica scorsa parlavamo dell'importanza della parola di Dio, per esempio, che è uno dei modi con cui Dio vuole parlarci e che in qualche modo risveglia la nostra ricezione spirituale, perché manda lunghezze d'onda al nostro spirito, e allora lì è ovviamente lo Spirito si accende, lo Spirito si rianima, e tante volte io vedo delle persone che sembrano veramente in uno stato di coma spirituale, e forse anche tu ci sei passato, cioè elettrospiritogramma piatto, e lì veramente è bastata una parola, è bastato un sorriso, è bastato un abbraccio, è bastato veramente un bicchiere d'acqua che qualcuno ti ha dato nell'amore di Dio, per come riprendere la tua coscienza spirituale. È bello, perché noi abbiamo bisogno di ricordarci sempre che siamo prima esseri spirituali che mentali. Non è una cosa facile da ricordare, perché normalmente gli stimoli che riceviamo giornalmente interpellano di più il nostro corpo, la nostra mente, le nostre emozioni, le nostre sensazioni, ma Dio ci ricorda che siamo uniti in una maniera meravigliosa con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è abbracciato con il tuo spirito. Lo Spirito Santo non ti molla, neanche se lo mandi via, non se ne va. Certo, se poi proprio ad alti livelli tu proprio oltraggi lo Spirito della grazia, rifiuti, Dio non ti può costringere a seguirlo. Però voglio dirti che non è facile liberarsi di Dio, meno male, alleluia, lo avremmo perso per strada, io sicuramente. E allora questo fatto che lui non ci molla è già qualche cosa di bello, perché è qualcuno che non ti molla, ma non perché ti deve sfruttare, non perché ti deve manipolare, non perché gli servi per qualche fine strano, ma perché ti ama. Dio non ci molla perché ci ama e ci chiede naturalmente di accorgercene e nello stesso tempo di cooperare per chiaramente non farci trascinare come corpi morti, ma per collaborare. Allora l'esortazione di questa mattina non è sicuramente rivolta a Dio, perché qualcuno potrebbe dire: Dio, ti prego, non abbandonarmi. Io mi ricordo, venivo da un contesto, diciamo, ecclesiale, dove si temeva sempre che Dio da un momento all'altro ti dovesse abbandonare. Signore, non mi abbandonare, ti prego, Signore. Cioè, poi finalmente lo Spirito Santo mi ha rivelato la grazia, e credo che è un discorso fondamentale, cioè questo fatto che Dio, attraverso l'opera di Cristo, può continuamente abbracciarmi, desiderarmi, vedermi meraviglioso a prescindere da tutto quello che ancora devo cambiare. E allora ho scoperto che Dio mi ama, Dio ti abbraccia anche nei momenti dove sei più sporco, dove tu stesso non vorresti essere guardato dagli altri, né guardarti allo specchio di verità, di giustizia. Anche quando stai bleffando, Dio ti sta abbracciando, perché ha deciso di vincere il male con il bene, ed è difficile farglielo levare dalla testa. Non è uno che dice: vabbè, prima ci vado con le buone, poi se con le buone non funziona, allora uso le cattive. No, Dio non usa le cattive, ma proprio per questo ha bisogno di una tua collaborazione, ha bisogno di una tua risposta, ha bisogno realmente che anche tu ricambi questo amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E hai bisogno di comprendere che tutti i test, tutti gli esami, che la fede provata produce costanza, e la costanza compie l'opera sua in voi, rendendovi perfetti e di nulla mancanti. La costanza è qualcosa di fondamentale, la capacità di rimanere in un percorso al di là delle difficoltà estreme. Abbiamo detto in questi due studi che molte persone che si avvicinano a Gesù pensano che di colpo tutti i loro problemi saranno finiti, e invece la testimonianza è spesso che quando si avvicinano a Gesù vengono perseguitati, vengono condannati, vengono uccisi. Bisogna vedere chi ha ragione, se ha ragione la scrittura, o tante volte questa illusione quasi che vorrebbe che seguire Gesù significa non avere problemi. Seguire Gesù, dicevamo la scorsa volta, è iscriversi in un percorso dove ci sono esami, dove ci sono dei test, dove in qualche modo abbiamo bisogno di scoprire la sua opera in noi, se no gli esami non li superiamo. E ci sono tanti fratelli, tante sorelle che, non sto dicendo, hanno perso la salvezza, ma di fronte agli esami, di fronte alle difficoltà, di fronte alle delusioni, e spesso queste avvengono nell'ambito ecclesiale, nell'ambito delle relazioni più strette, con l'autorità, eccetera, eccetera, hanno sviluppato un senso di dolore così tale che hanno abbracciato fortemente quella frase, che non è una frase biblica, meglio solo che mal accompagnato. E invece il progetto di Dio è quello che siamo accompagnati da un corpo, e in questo corpo siamo tante volte insieme, ma siamo anche vittime, tra virgolette, dell'altro, ma siamo in un corso dove possiamo, per essere approvati, superare gli esami, essere abilitati alle classi successive. L'esame più grande della nostra vita non è quello teorico. Dio non ti chiamerà a un certo punto e ti farà ripetere tutti i versetti a memoria e ti metterà un bel voto perché li hai imparati tutti. L'esame, come sappiamo, è il perseverare, la difficoltà ha a che fare sempre con il discorso dell'amore, con il fatto che per il moltiplicarsi dell'iniquità la carità dei più si raffredderà. Proprio in quel contesto di uno dei Vangeli, Gesù dice: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Come a dire, questa mattina Dio ci sta chiamando a un aspetto fondamentale della vita cristiana, che non è quello così casualmente. Non è della laurea ad honorem, Lui ci ha dato la grazia ad honorem, ci ha graziati, ma la nostra collaborazione non è così casuale. Non è se riesco, riuscirò a conseguire quel diploma. No, io studio, io mi studio di, io collaboro per arrivare a un progetto. E questo è qualche cosa che ha a che fare ovviamente con la costanza, perché non si può arrivare in un progetto in un giorno. Ha a che fare con la capacità di superare le difficoltà e proiettarsi in avanti. L'Apostolo Paolo spesso usava questa immagine di lui proiettato in avanti, e in Filippesi 3:12 leggiamo qualcosa: non che io abbia già ottenuto tutto questo, che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E questo, sì, è il sentimento di quanti siamo maturi. Che significa? Significa non certamente che Paolo doveva afferrare la salvezza, non doveva afferrare chissà che cosa. Lui era stato conquistato, aveva fatto un'esperienza profonda di cambiamento, aveva avuto delle rivelazioni incredibili, ma sapeva che c'era sempre qualcosa da realizzare e che passava attraverso una trasformazione della sua mente e passava attraverso anche occasioni in cui si sarebbe trovato ad essere strumento di Dio. E lo stesso per la tua vita. C'è bisogno realmente non solo che ti senti afferrato, abbiamo detto che Dio non ti molla, è bella questa sensazione, è bello sapere che anche se quando fai il morto galleggi nelle braccia, nell'amore di Dio, però è bello sapere che Dio ti ha chiamato perché tu vada nella direzione dove Lui ti vuole portare. E lì abbiamo bisogno di collaborare, abbiamo bisogno di correre, abbiamo bisogno di capire questa direzione, abbiamo bisogno poi di spendere energie, risorse per concretizzare questa cosa. Perché negli esempi pratici è più semplice capirlo. Ecco, qui per la Chiesa abbiamo dovuto inseguire, c'è stata una corsa, alcuni hanno corso più, alcuni hanno corso così tanto che sono caduti, no? No. Per realizzare qualche cosa che ha preso una forma. Ecco, per questo è più facile a capirlo, ma la tua vita nel progetto di Dio sta prendendo una forma. La chiamata che Dio ha messo nella tua vita ha bisogno di prendere una forma. Ecco perché questo desiderio deve essere anche tuo, non può essere solo il desiderio di Dio, perché Dio lo desidera, ma abbiamo bisogno di collaborare, quindi di non mollare, di non rinunziare, di non... Oggi sentivamo alcune esortazioni profetiche sul fatto di alcuni che si sono scoraggiati rispetto a quello che Dio ti ha messo davanti, perché magari immaginavi di arrivarci così, in una certa maniera, e forse non ci stai arrivando come pensavi, ma Dio ancora ha quel progetto, te lo ha fatto capire, Dio ha ancora quel proposito, Dio ha ancora quella missione per la tua vita, ma ti sta chiedendo di imparare a non mollare, a non arrenderti, a non smettere di essere costante, di perseverare, perché semplicemente questa tua attitudine ti permetterà di non entrare nella indolenza, nella apatia, nella pigrizia, nel fatalismo. Non siate come quelli che sono indolenti, ma come quelli che per fede e perseveranza ereditano le promesse. E tante volte magari passa del tempo, e tante volte ce lo dimentichiamo quello che Dio ci ha detto, e tante volte ci scoraggiamo, e tante volte ci riduciamo veramente come Paolo si riduceva in certi momenti. E avrebbe avuto veramente ragione di dire: Signore, ma dove mi hai chiamato? Qua sono appeso a un pezzo di legno in un mare in movimento, ma come ci arrivo a Roma? Ma come ci arrivo alla promessa che tu mi hai fatto? Eppure, e questo è il miracolo, nella difficoltà, nella crisi, nei momenti di confusione, Dio si aspetta che anche tu stringi la presa nella sua volontà, che stringi la tua mano nella sua mano e gli possa dire: Signore, io non capisco, io non vedo, ma voglio credere al tuo progetto e voglio non mollare. Secondo quello che sento sarebbe capolinea. Tante volte anche Paolo diceva capolinea, però poi resurrezione. E tante volte arriviamo veramente a momenti dove è incredibile pensare di poter continuare, però il miracolo si ripete perché la nostra forza non è umana, ma viene da Dio. È difficile da comprendere, ma quando ci passiamo lo comprendiamo. Questa costanza ha a che fare, come sicuramente avrete compreso, con la stabilità, con la capacità di guardare le realtà invisibili. Mosè, quando uscì dall'Egitto, cosa fece? Riuscì ad essere costante. Riuscì ad essere costante senza valutare tutti i problemi perché guardava quello che è invisibile, perché guardava non secondo l'ottica umana, ma secondo la chiamata, secondo quello che Dio aveva messo nel suo cuore. E allora, nel momento in cui sicuramente le circostanze dicevano: Mosè, sei un fallito, sei andato a recuperare un popolo per farlo morire, ancora in quei momenti Mosè guardava nell'invisibile e diceva: Signore, ora e ora, non è che ha cominciato a fare nel nome di Gesù, nel nome di qua, nel nome di là, ma poi la soluzione di Dio ha liberato il popolo di Egitto. E questo proprio è il nostro Dio, che quando realmente arriviamo all'estremo produce una strada lì nel mare, nel nostro caso nel deserto. E in questa strada entriamo con una nuova fiducia rinnovata. È importante, un'altra parte della scrittura, velocemente, vado verso la conclusione, in Ebrei 10:32, quando lo scrittore ricorda dei primi tempi in cui, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, ancora una volta: ma come, Signore, sono stato illuminato e qua ho dovuto sostenere lotta contro tutti, contro ogni cosa, perseguitato, difficoltà, ancora una volta. Attenzione, la vita cristiana è una vita dove possiamo avere la benedizione di Dio in tante aree, ma siamo attaccati, siamo perseguitati, e il progetto di Dio non è che diventiamo più grandi dal punto di vista di potere d'acquisto, tranne che lui non abbia un desiderio di benedire qualcuno in maniera tale da benedire altri. C'è anche questa logica della provvidenza corporativa, ma perché noi scopriamo che la vita di Cristo, la realtà di Cristo è qualcosa di molto più grande, e per Cristo e per il suo progetto noi spendiamo tutta la nostra vita, perché se no realmente dovremmo dire: ma cosa mi conviene essere cristiano? Ma ancora di più potremmo dire: ma cosa ci conviene amare? È conveniente amare umanamente? Umanamente spesso non conviene, ed è per questo che per il moltiplicarsi dell'iniquità la carità dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine? Chi avrà compreso cosa Dio sta cercando di ottenere dalla tua vita e non si scoraggerà e capirà che il lavoro è nel profondo. Continuando questo versetto: avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, sottolineato questo verso 36, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Ancora una volta, questo stimolo: non è importante solamente partire, è importante continuare a camminare per arrivare. Possiamo fare delle partenze brucianti, come io quando mi sono iscritto una volta a una corsa dei 1000 metri, non mi ero tanto allenato, quando sono partito ho superato tutti, arrivato a 500 metri sono caduto a terra. Non capivo che, guardavo gli altri, dicevo, ma che stanno facendo, perché vanno così piano? Perché l'importanza non era lo slancio, la forza. Tante volte noi cerchiamo di determinare un eccitamento fortissimo nelle persone per convincerle a partire, e tutti in quei momenti partono, non so dove vanno, ma partono nel senso che in quel momento affronterebbero qualunque cosa. Però poi, nella vita quotidiana, nelle difficoltà, è lì che si misura la fiducia nel progetto che hai per quello che Dio ha messo davanti a te. È lì poi che si vede se perseveri, è lì che Dio vuole che impariamo a rimanere fermi, e non come quelle persone che si esaltano e poi subito dopo vanno in una direzione contraria. Abbiamo bisogno di imparare a mantenere la direzione del progetto di Dio anche al di fuori dei momenti ecclesiali. La nostra vita è in Dio. Perché, dice il verso 37, ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ecco, questo non mollare ha a che fare col fatto di non tirarsi indietro. Non tirarsi indietro quando vedi la difficoltà. Tutta la vita è così, tutti ci iscriviamo a dei corsi, tutti pensiamo ormai a una laurea online, ma appena c'è la difficoltà, la maggioranza si tirano indietro, come a dire, ah, non pensavo che fosse così difficile, ah, non pensavo. Ma in realtà Dio poi ci permette di vedere la nostra fragilità, ma non per ritirarci indietro, ma per cominciare a fare esperienza della sua forza, della sua spinta. Sempre lo scrittore agli Ebrei, è ancora un'esortazione forte questa mattina per ognuno di noi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi, e mi unisco a questo desiderio di chi ha ispirato questa lettera meravigliosa, capitolo 6, verso 11, soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditino le promesse. Fino alla fine. E se non c'è zelo, prima lo zelo e poi fino alla fine. Dio sta cercando un popolo di persone che sono convinte, e non convinte fanatiche, convinte che l'unica speranza, l'unica alternativa per le persone intorno a noi, per la disperazione che ormai comincia a cogliere già i bambini, comincia a colpirli, comincia a segnarli, e riuscire a portare un bambino alla presenza di Dio già è un qualcosa di incredibile. conosciuto quello Metro Ministries, questo grande uomo quale andava e spendeva un sacco di soldi per comprare tutte le bambine che sarebbero diventate prostitute in certi stati dell'Oriente, e faceva la più grande scuola biblica del mondo perché era all'aperto. Era abbiamo bisogno di scoprire che se siamo qui, fratelli, non è per avere fede, per avere una macchina più grande, una casa più grande, semplicemente una, ma per poter essere strumenti per i nostri vicini, per i nostri fratelli, per quelle persone che non vediamo stanno morendo dalla disperazione. Questa è la grande menzogna, il fatto di non vedere quello che avviene negli altri, e quindi quasi quasi pure invidiarli, senza vedere il dramma di chi è senza luce, senza vedere il dramma di chi non ha conosciuto l'amore di Dio, la grazia di Dio. E allora il non mollare non ha a che fare semplicemente per sopravvivere, non ha a che fare semplicemente per tenerti attaccato al Signore, ma perché attaccato a Dio continui a portare un frutto, e questo frutto si trasforma in azioni di amore, si trasforma in messaggio di salvezza, si trasforma in qualche cosa che rivitalizza il tuo senso del cristianesimo, che sta diventando quasi una cosa formale, una cosa così esterna. No, dobbiamo riprendere il valore reale delle cose di Dio, perché se ci crediamo realmente vedremo che hanno una potenza, una grandezza meravigliosa, e vedremo delle persone sottratte alle tenebre, e vedremo persone strappate al regno delle tenebre, e questa sarà la gioia, perché è la gioia di Cristo. Sei collegato con Gesù. Quello che fa gioia a Lui fa gioia a te. Se non sei collegato con Gesù, anche se preghi, non sentirai quello che c'è nel suo cuore. Ci alziamo in piedi. Tante parti della Scrittura c'è questa esortazione in cui i discepoli fortificavano gli animi degli altri, esortandoli a perseverare nella fede. Voglio leggere un ultimo verso prima di concludere. Il tempo della fine, Gesù ancora una volta mette in guardia, dice: poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti, voi udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Alleluia. Lo Spirito Santo ti sta dicendo: io non ti ho mollato neanche un momento, figlio mio, figlia mia. Anche quando non hai sentito la mia presenza, anche quando, come il salmista, hai detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io non ti ho mollato neanche un momento. Ma beati i tuoi occhi se si accorgono di questo mio abbraccio, se si accorgono della mia natura paterna, se si accorgono di come ti sto stringendo al cuore, figlio mio, figlia mia, di come so quanto hai bisogno di me, molto di più di quanto tu sappia di avere bisogno di me. Tu ritieni tante cose indispensabili. Io so, ti dice il Signore, che hai bisogno fondamentalmente di scoprire il mio amore paterno. In ogni momento, quando sei triste, contento, hai bisogno di sapere che io non ti mollo, perché ti ho amato, ti amo e ti amerò sempre. Altri ti molleranno, altri ti faranno sentire solo, sola, ma io sarò sempre con te. Ma questa mattina, forte di questa consapevolezza, rispondi a questo abbraccio: non mollarmi, non mollare. Mantieni questo canale di fede, coltivalo. Lasciati parlare, rispondi al mio amore. Scambiamoci parole di amore, ti dice il Signore. Perché da questo rapporto riceverai capacità di vivere anche in un mondo ostile, ma come io ho vissuto, e di non temere il mondo, perché la vittoria sarà nella tua fede. Voglio pregare, fratelli e sorelle, perché veramente possiamo rimetterci in questa attitudine di rispondere all'abbraccio perseverante di Dio con una costanza non legata solamente all'entusiasmo umano, non legata ai momenti in cui abbiamo il vento in poppa, non legata al momento in cui vediamo semplicemente i risvolti positivi di quello che diciamo, ma in qualunque circostanza. Non mollare, non mollare, non mollare, non cedere a colui che è venuto per rubare, ammazzare, distruggere, e vuole che tu soccomba a un'evidenza di impossibilità, a un'evidenza di rassegnazione, a un'evidenza di fatalismo. Rispondi con una fede perseverante: io credo, Signore, io mi fido, e caccio via qualunque emozione, sentimento che mi ha fatto mollare. Dillo al Signore, che mi ha fatto mollare non tanto esteriormente, perché esteriormente posso fare finta ancora di essere partecipe, di interessarmi, di andare a destra, a sinistra, ma dentro forse ho mollato. Ti chiedo perdono e voglio rimettere fede nel tuo progetto e rimettermi in gioco veramente per il tuo progetto, che passa attraverso un rapporto con te, che passa attraverso una comunione in una comunità, e che poi incontra le opere che tu hai preparato perché io le possa operare. Grazie, Padre, perché non ci molli, e noi non vogliamo mollare, vogliamo vincere arrendendoci, ma poi aggrappandoci alla vittoria che attraverso Cristo ci hai donato, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.